Oggi è la festa di San Luca, quindi oltre a ricordarci di tutti quelli che si chiamano Luca, in particolare di Don Luca, ci ricordiamo anche dell'inizio del Vangelo di San Luca, quando questo discepolo del Signore dice che poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Ecco, questa introduzione ci aiuta ci conferma in una cosa molto importante, cioè che i Vangeli canonici, i Vangeli canonici sono i quattro Vangeli, i Vangeli canonici sono Vangeli che certamente sono Vangeli ispirati, cioè sono Vangeli che hanno come autore principale lo Spirito Santo, e anche, per dirla in una maniera banale, in una maniera, come posso dire, così laica, raccontano cose vere, nel senso che non c'è nulla né di inventato né c'è nulla di omesso, di decisivo che riguarda Gesù. Chiaramente i quattro Vangeli sono quattro perché ciascuno racconta dal proprio punto di vista. Però poi i racconti coincidono, anche se a volte nella coincidenza dei particolari bisogna, per trovare la coincidenza dei particolari bisogna un po' lavorarci, no? E ci dice che dopo la risurrezione del Signore, non subito dopo, però dopo la risurrezione del Signore e dopo la predicazione degli Apostoli, comincia ad esserci una fioritura di persone che mettevano per scritto quello che riguardava la vita di Gesù. Ma queste persone in gran parte lo facevano con intenzioni buone, sono i Vangeli apocrifi, non è che lo fanno con intenzioni cattive, tant'è vero che i Vangeli apocrifi possono essere considerati un po' dei Vangeli, dei libri di lettura spirituale, no? Soltanto che sono Vangeli che raccontano anche cose leggendarie, cose inventate, oltre a non essere ispirate allo Spirito Santo, quindi essere, il fatto che non siano ispirate allo Spirito Santo non vuol dire che siano sbagliati, vuol dire semplicemente che sono come tutte le cose scritte da noi uomini, no? Quindi quando noi abbiamo un incontro con il Padre e raccontiamo com'è andata, non siamo ispirati allo Spirito Santo, ecco, è un racconto normale, no? Però ci sono anche cose, quello è decisivo per il fatto che siano nella Bibbia, no? Però ci sono anche cose inventate in buona fede, perché noi uomini abbiamo bisogno di creare un po' delle leggende. E questa cosa che sembra così banale è una cosa importantissima. Cioè, che cos'è importantissimo? Importantissimo è che noi crediamo che Dio lo incontriamo nella realtà. Dio, noi lo crediamo nella verità. Vedete, adesso io non li ho mai letti per intero, non ho mai letto per intero un Vangelo apocrifo, no? Però vedete, nei Vangeli canonici viene raccontato che Giuda ha tradito Gesù. Voi immaginatevi questo, immaginatevi. Anzi, sì, immaginatevi, cioè, perché per noi è scontato, no? Immaginatevi il fatto che una persona che non sapesse nulla del cristianesimo, la prima cosa che sa aprendo il Vangelo nel racconto è che chi ha ucciso il maestro, che è morto in croce, ricordiamoci che per i primi secoli i cristiani si vergognavano di usare come simbolo la croce, no? Quindi pensate, era una cosa, è come se noi dicessimo una cosa vergognosissima della nostra vita, adesso non voglio fare esempi perché non vorrei ferire delle sensibilità, no? Della nostra vita o dei nostri genitori, una cosa vergognosissima, quindi loro nascondono pubblicamente, non usano il simbolo della croce, e per di più tu scopri che chi ha messo in croce il tuo fondatore, il tuo iniziatore, il tuo maestro è un apostolo. Ecco, questo perché lo raccontano, lo racconta San Luca e lo raccontano gli altri? Perché? Perché noi crediamo che Dio sta nella verità, cioè il nostro Dio, infatti Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Quindi Luca dice: ma io come faccio se io non racconto la verità? Io tradisco, no? Tradisco il Signore. E quindi racconto la verità. Ecco, questa cosa è una cosa importantissima. È una cosa che fonda una civiltà. Io sto studiando, qualche volta ve l'ho detto, le altre religioni, e le altre religioni non si sa neanche, non tutte, ma per quanto riguarda l'Islam si sa chi è Maometto, no? Ma per quanto riguarda l'induismo, per quanto riguarda il buddismo, per quanto riguarda lo shintoismo, per quanto riguarda il taoismo, per quanto riguarda tutto, non si sa, ci sono dei personaggi leggendari che non si sa neanche se sono esistiti, che sono, ai quali vengono attribuite dei racconti mitologici, leggendari. La storia non ha alcun senso, nell'induismo la storia non ha alcun senso. L'induismo è la religione dell'India, no? E quindi come funziona l'India? C'è l'oceano indiano, il sole, l'oceano indiano, l'acqua evapora, va verso le montagne, cioè va verso l'Everest, si condensa, piove, il Gange riporta l'acqua nell'oceano indiano, questo è il ciclo, questo è l'induismo. Questo è l'induismo delle reincarnazioni. Per noi invece la storia non è un ciclo di cose che accadono e sono sempre le stesse. Per noi la storia è un cammino vero che ci porta alla vita eterna, e quindi bisogna raccontare la verità. Quindi San Luca dice: tradito da Giuda che lo tradì. Poi fa vedere quando gli apostoli discutono su chi fosse più grande, mica una volta, Luca racconta due volte, quindi chissà quante volte l'hanno fatto, e tutte le varie, il fatto che fossero Maddalena sette demoni, le prostituzioni, cioè, e così via, e così via. Dopodiché il Vangelo di oggi è un Vangelo tratto da l'invio di Gesù di 72 discepoli. Allora, questo fatto avviene, dice il Vangelo, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Cioè, è nell'ultimo viaggio, nel terzo viaggio, gli ebrei andavano tutti gli anni verso Gerusalemme, è nel terzo viaggio verso Gerusalemme, che vengono, che Gesù nomina questi 72 discepoli. Allora, 72 discepoli sono tanti. Noi non dobbiamo immaginarci che ci fossero le folle, cioè le folle ci sono in certi casi, sono quelli che vanno per i pani e i pesci, sono magari anche la Domenica delle Palme, no? Ma non sono tutti i discepoli, sono i tifosi. Io ho l'impressione che questi 72 discepoli sono quasi tutti, cioè, tolti gli apostoli, non è che c'erano molti altri. E poi noi pensiamo che sono tutti maschi, ma in realtà non c'è nessun motivo per pensare che siano tutti maschi questi discepoli, perché non è che sono sacerdoti, sono persone che vanno. E siccome Gesù quando si spostava era... Cioè il gruppo dei discepoli del Signore era misto, uomini e donne assieme. Allora, quindi manda tutti. Molto generoso il Signore a mandare persone. Rimane solo, manda tutti e dà una serie di insegnamenti. E io vorrei soffermarmi, che comunque sono molti, no? Vedete, sono raccontati appunto da San Luca. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non portate borsa né bisaccia né sandali e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Ecco, io vorrei soffermarmi su questa espressione di Gesù, che mi sembra, almeno per me in questo momento, è molto eloquente. Non passate di casa in casa. Voi guardate quante... I testimoni di Geova passano di casa in casa, cioè cosa fanno? Vanno alle porte, suonano, eccetera, no? Adesso non voglio parlarne male, però non faccio nomi, ma altre realtà ecclesiali passano di casa in casa, suonano. Invece Gesù dice, se vi accolgono, rimanete in quella casa, rimanete in quella casa. Cioè, che cosa vuol dire? Cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo, e si collega con le prime parole che ho letto, quello di non avere nulla, no? Sta dicendo di curare la relazione, che è quella del mangiare, che la relazione ha nel suo fondamento il mangiare e il bere. Io ho avuto così la fortuna, la circostanza di poter conoscere Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Penso che voi siamo in una scuola alberghiera, per cui anzi di più della scuola alberghiera sapete sicuramente chi è un uomo molto importante in Italia, che pur essendo agnostico però partecipa al sinodo sull'Amazzonia. E allora abbiamo parlato anche di questa faccenda, ovviamente abbiamo parlato del cibo. E mi ha raccontato un episodio che è molto collegato con questo Vangelo, no? Mi ha raccontato di una contadina delle Langhe che faceva delle raviole buonissime, e allora lui gli diceva: senti, ecco, però faceva da mangiare soltanto a pranzo, solo di giorno. E allora diceva: perché non lo fai anche di sera? Perché poi di sera ti viene la gente, vengono di più, vengono i giornalisti, ti possono fare dei servizi, no? E lei gli ha detto: ma tu vuoi essere il più ricco del cimitero? Vuoi essere il più ricco del Camposanto? Non so perché ha detto Camposanto, forse si usa quella parola, quella. E cioè, nel senso che lui mi ha spiegato, no? Lui ha imparato da quell'incontro e mi ha spiegato, dice, perché vedi, lei aveva un altro concetto di economia, aveva un concetto di economia che non è quella dell'accumulo, ma è quella del sostenersi, che è quella del contadino, che è quella, poi lo applicava anche all'Amazzonia, quella dell'indigeno, nel senso che chi raccoglie ma non distrugge. Chi raccoglie in un modo intelligente, così che poi appunto il raccoglitore di funghi è una persona che se è una persona normale, una persona che fa in modo che poi i funghi in quel posto possano riesserci, no? E quindi non è una persona che esaurisce la vita. Quella persona dice non è che la sera non lavorava, la sera lavorava nella sua famiglia, magari altre volte faceva delle conserve, delle cose che servivano poi lungo, poi magari anche per le ravioli del giorno dopo, non lo so. Però aveva un ritmo di vita, cioè cosa vuoi essere il più ricco del cimitero? Questa frase, ci possiamo fare orazione su questa frase, che è questa qua del Vangelo. Non c'è scritto di non essere più ricchi, ma dice ma andà, rimanete in quella casa. Ma voi pensateci, a me colpisce questa cosa, no? Cioè allora, tutti questi personaggi che vi ho nominato all'inizio, Maometto, Confucio, Lutero, tutti hanno dedicato tutta la vita alla loro missione. Cioè da quando hanno iniziato, Buddha si dice che abbia avuto una lunga prima fase in una corte regale, e poi dopo, quando ha avuto l'illuminazione, ha cominciato a fare Buddha, no? Ok, tutti hanno fatto questo. Gesù ha dedicato 3 anni su 33, 3 anni, io sono qua alla Salfi da 3 anni, sono arrivato nel 2015, comincio il quarto, poi ho fatto tutto, basta, 3 anni. E in questi 3 anni cosa ha fatto il Signore? Noi, vedete, no, che all'Elis, come dappertutto, cosa cerchiamo di fare? Di far venire persone importanti. Perché? Per tanti motivi. Gesù non ha fatto il contrario. Cioè Gesù ha puntato soltanto su una cosa che, devo dire, questo Signore mi ha insegnato, che è la forza dell'esempio. Cioè quello che veramente cambia le persone è l'esempio. È il suo esempio, cioè il fatto che io ti vedo e da come tu sei io cambio. Fin dei conti, questa contadina che ha detto a Carlo Petrini vuoi essere la più ricca del cimitero, io non me ne frega niente dei tuoi giornalisti, io la sera sto a casa, voglio campare felice, non è che voglio campare di più. Cioè voglio, tutti i giorni io voglio una vita sana. Ha dato un esempio, cioè ha vissuto con la sua vita. Voi pensate, Gesù, per esempio, io diventerei matto a fare quello che ha fatto Gesù, ma nel senso che una signora mi ferma e io sto 3 giorni a parlare con questa persona, impazzisco io. Non mi conoscete, impazzito. Gesù sta 3 giorni a parlare con la samaritana, cioè lui va per chiedere un bicchiere d'acqua, quella parte un discorso e va a finire che sta 3 giorni, ma 3 giorni di 3 anni, capite? Cioè 3 giorni non di tutta la vita. Uno può dire vabbè, in agosto, non so, nelle vacanze, no, sta 3 giorni di 3 anni. Che poi significa, questi 3 anni non è che li passava predicando, perché quei 3 anni li passava stando a Nazareth in gran parte, poi girava, ma non era un hippie che girava. E quindi sono 3 anni, 3 giorni di un viaggio di andato, di ritorno, credo di ritorno, da Gerusalemme verso Nazareth. State in quella casa. Allora, noi oggi con questo Vangelo ci possiamo dire, cosa mi sta dicendo il Signore? Mi sta dicendo, ma tu ci stai nelle relazioni? Ecco, il mangiare e il bere è innanzitutto una relazione. Perché? Perché il bambino quando nasce, cosa fa? Non sa. Il bambino quando nasce non vede, non sente, però cerca il seno della madre, cerca la relazione con la madre. Fin dei conti tutta l'idea di slow food, adesso non voglio fare pola, è questa, no? Cioè il fatto che non è mangiare e basta, non è il mangiare tolto dal contesto, che poi tutto porta a che cosa? A tantissimo spreco. Io leggevo ieri che oggi una persona normale spreca 32, se non sbaglio, chili di cose all'anno, butta via cibo buono. Poi uno si lamenta di quanto spende mangiando, ma se noi imparassimo a mangiare, a comprare quello che mangiamo e non buttassimo via, è un cibo senza relazione, no? Ma questo, pensiamolo in tutti i rapporti, pensiamolo, il Papa ci sta dicendo, sì, dell'Amazzonia, pensiamolo sull'ambiente. Voi quante persone conoscete che dicono, va bene, ma fin dei conti, cos'è tutta questa esagerazione, fin dei conti, l'ambiente, cioè uno non si rende conto dello sfascio che sta facendo, non si rende conto come saltano le relazioni della famiglia, no? Ma che c'è? Sei sempre fuori cielo, vabbè, dai, non è vero, poi stai rovinando l'ecosistema della tua vita. Quindi noi adesso applichiamo la giornata di oggi, ci saranno degli incontri che faremo, alcuni li prevediamo, altri non li prevediamo. Proviamo a dire, ecco, Gesù mi dice, sei discepolo di Cristo, sì. Allora devi innanzitutto leggere il catechismo. No, non devi leggere il catechismo della Chiesa Cattolica. Devi stare in quella casa. E non dobbiamo dimenticarci di contare qualcosa per il nostro ruolo. Non contiamo niente. Non contiamo niente. Guardate come è divertente la faccenda di Greta Thunberg, che è una ragazzina autistica di 16 anni. Perché tutti, siccome fa queste cose, dicono, dietro ci sono i poteri forti, ci saranno quelli che danno soldi, ci sarà anche qualcuno che certamente i suoi genitori la proteggono, ma quello che conta è l'esempio. Se io vi faccio parlare con una persona importante, subito una persona dice, vabbè, ma questo poi c'ha i soldi, questo è diverso da me, questo, capito? Invece, quello che cambia il mondo sono gli esempi, quindi tutti noi, io dico, ma io non conto niente, non mi danno nessun incarico, non c'ho neanche l'incarico apostolico, non c'ho neanche l'incarico, ma per dire, non conto niente, che ti frega? No, sono gli altri che non contano niente, gli altri non contano niente, quelli che hanno incarichi non contano niente, ma è proprio così, no, è proprio così. L'unica cosa che conta è l'esempio. Se una persona che ha incarichi importanti dà anche l'esempio, conta perché dà l'esempio. Non conta. Non conta perché, ecco, nel caso concreto Papa Francesco, questo signore che è ateo, agnostico, fondatore del PDUP, gli fa partecipare a Sino. Questa cosa vale più di tantissimi discorsi, no? Bene, ci fermiamo, chiediamo alla Madonna che ci aiuti oggi ad essere persone che abitano la casa, cioè le nostre relazioni.